anche noi torneremo poi dopo lunedì di Pentecoste, dunque martedì. Ma adesso ci siamo, abbiamo ancora tutto il programma da affrontare insieme, anzi tutto questo bel viaggio da fare insieme, perché è più un viaggio. Si parte sempre da qualche parte e non si sa bene dove si arriva. Intanto sappiamo da dove partiamo, partiamo con Joss Stone, io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Alessandro Bertoglio, io dico così. Allora, buongiorno Alessandro, ben ritrovato, sempre da Cannes, sempre in splendida forma?
Sì, abbastanza, sì, sì. Non si dorme tantissimo, però la forma è quella, anche perché di passi ne fai 10.000 al giorno tranquilli.
Pensavo al contrario, misurati. Che siete sempre seduti a guardare i film, e invece no, fate anche un po' di chilometri.
Sì, sì, poi c'è anche quel bel periodino di una mezz'oretta circa prima di ogni film che passi in piedi, primi giorni sotto la pioggia, adesso sotto la stecca del sole, perché devono controllarti e c'è tutta una procedura.
Devi fare come sugli aerei, che devi fare un po' di stretching, esatto. Devi cogliere l'occasione. Allora, partiamo dalla stretta attualità. Moira cosa sta facendo adesso?
Moira sta per partire e andare a intervistare Nanni Moretti. Oggi lei ha avuto l'onore di incontrare due maestri del grande cinema contemporaneo, adesso Nanni Moretti, e prima ha intervistato Ken Loach, perché Ken Loach insieme a Wim Wenders e insieme alla Chimera, di cui parleremo dopo, sono gli ultimi tre film che vengono presentati al pubblico tutti oggi.
Ah, ok, e tre film in concorso.
Esatto.
Benissimo. Allora, una domanda è, voi allora riuscite a trovare il tempo anche di incontrare questi personaggi, registi, attori? Poi dov'è che le sentiamo tutte queste interviste? Perché adesso sono curiosa. Adesso noi ne sentiremo due piccoli estratti anche noi in Spoiler, ma altrimenti poi le tenete per quando escono i film da noi?
No, le passiamo un po' al telegiornale, perché facciamo dei servizi per il telegiornale, un po' al radiogiornale o a 6 di sera, e poi ovviamente c'è anche Rete 2 che segue attentamente il festival con uno spazio tutti i giorni o quasi intorno alle 18, dove anche lì abbiamo la possibilità di far ascoltare un pochino di più di quello che si può mettere all'interno di un servizio del telegiornale, che deve durare al massimo 2 minuti e mezzo. Lì abbiamo proprio la comodità di proporre tutta l'intervista che abbiamo fatto,
di approfondire un po', anche sì.
Sì, sì, sì. poi ovviamente saranno pubblicati anche online.
Ecco, benissimo, ed era lì che volevo arrivare, che sono anche tutti dei contributi che si possono poi trovare sul nostro rsi.ch. Allora, hai detto che gli ultimi tre film poi sono stati visti tutti, ci sarà la premiazione domani, la si potrà vedere online, mi dicevi, sul canale YouTube del Festival di Cannes, che si chiama proprio Festival di Cannes questo canale, e intanto però noi parliamo di un ultimo film qui, della Chimera.
Tra l'altro, se sì, posso aggiungere, è doppio, perché c'è sia la versione in francese, quindi in lingua originale come viene fatta sul palco, sia la versione con la traduzione simultanea in inglese per chi non capisse il francese, per cui ci sono proprio due canali del Festival di Cannes su YouTube, potete scegliere il preferito.
E tra l'altro ci sono anche sempre tutte le conferenze stampa integrali e ci sono anche quei momenti di applausi di cui abbiamo parlato ieri, se siete curiosi e volete vedere qualche immagine che vada oltre quei 30 secondi che si vedono sui social media o quel minuto e mezzo che si vede nell'informazione. Allora, La Chimera, vogliamo parlare della Chimera?
Sì, allora, La Chimera è il terzo film italiano in concorso di Alice Rohrwacher con Isabella Rossellini, che fa un piccolo ruolo ma importante. Il protagonista si chiama Josh O'Connor, che molti probabilmente ricorderanno perché nella terza e quarta stagione di The Crown lui era Principe Carlo. Poi c'è una piccola parte anche di Alba Rohrwacher. Che cos'è? È la storia di questo archeologo inglese che torna al paese dove ha vissuto e dove vuol continuare a vivere, che è nella zona del centro Italia fra Roma, la parte bassa della Toscana e l'inizio del Lazio, dove vivevano gli Etruschi sostanzialmente, e ha questa particolare dote di riuscire a percepire un po' come fanno i rabdomanti con l'acqua, le tombe. Lui ha delle sue motivazioni per aggregarsi a questo gruppo di vecchi amici che di professione fanno i tombaroli, ovvero sono quelli che durante le notti vanno a saccheggiare le tombe sperando di imbattersi in qualcosa che non sia ancora stato ritrovato, perché sennò poi la sovrintendenza ai beni archeologici ovviamente mette i sigilli, perché sono proprietà dello Stato tutti questi reperti e valgono anche.
Allora, ascoltiamo.
Pensa che c'è un mercato?
Sì.
C'è un mercato abbastanza fiorente, raccontava Alice Rohrwacher, che negli anni Ottanta, quando è ambientato il film, equivaleva più o meno a quelle del traffico di droga. Quindi tu pensa a questi reperti storici quanto possono valere. E io appunto ieri ho intervistato Alice Rohrwacher e la prima domanda che le ho fatto riguardava proprio il personaggio del film, questo Arthur.
E sentiamo lei cosa ha risposto.
Arthur è vuoto e quindi sente il vuoto. Le cose si chiama, lui ha un vuoto dentro di sé che riflette in ciò che trova. È un amante dell'archeologia, è stato un archeologo, non so, non è importante il suo passato e forse non lo domino neanche, anche se sono la regista del film. Non so esattamente tutto il suo passato. Quello che so è che quando lo incontriamo lui mette al servizio di questi dannati tombaroli il suo dono. Ha un'altra motivazione che poi scopriremo durante il film, che non è quella della ricchezza, del ritrovamento del tesoro, ma lui cerca qualcos'altro, però nel cercare frequenta questa banda.
Come li avete scelti i personaggi?
Beh, il primo è stato Arthur, che in realtà era molto diverso nella sceneggiatura perché era un uomo molto più adulto, molto più maturo, e il film era leggermente diverso perché raccontava la storia di un uomo al tramonto. Ma era una ricerca molto difficile e poi il destino ha voluto che in questa ricerca, per vie traverse, io abbia incontrato Josh O'Connor, e da quel momento che l'ho incontrato ho capito che avrei piuttosto riscritto il film, ma lui era Arthur.
Lui ci ha detto che ha scritto a Alice Rohrwacher: ho visto i tuoi film precedenti, vorrei lavorare con te. Ma allora è vero, succede?
Succede, succede.
E dunque abbiamo scoperto anche dell'incontro tra Alice Rohrwacher e Arthur, Josh O'Connor, altri protagonisti, l'hai nominata tu, la meravigliosa Isabella Rossellini, anche lei l'hai incontrata?
Sì, l'ho incontrato velocissimamente, ieri avevamo queste tre interviste, una in fila all'altro, prima abbiamo incontrato Josh O'Connor, che ci siamo tenuti per quando uscirà il film, ed è lì che lui mi ha detto che appunto aveva scritto la Rohrwacher e lei poi l'aveva contattato. la domanda che ho fatto a lei l'ho fatta proprio pensando a spoiler, perché ho detto questa è una domanda da Sandy, quindi succedono queste cose.
Succedono,
infatti mi ha risposto.
Sì, grazie. E invece a Isabella Rossellini cosa hai chiesto?
A Isabella Rossellini ho chiesto un po' di cose, adesso non ve le faccio ascoltare tutto, le ho chiesto del suo personaggio, ma poi sono rimasto colpito dal fatto che lei, in un post su Instagram non molti giorni fa, vi consiglio di seguire la sua pagina perché lei adesso fa l'agricoltrice praticamente, ha un'azienda, coltiva il miele, cioè alleva le api che fanno il miele, ha gli animali, fa di tutto, e le ho chiesto, siccome lei in questo post ha scritto che i motori della sua vita sono la curiosità e il senso di avventura, secondo me erano due elementi che fanno sia importanza se vuoi fare l'attrice, ma anche se vuoi fare il tombarolo, perché insomma devi avere un po' di curiosità, ma soprattutto essere pronto a correre dei rischi, e questa è la risposta.
Esatto, ma proprio per vivere, non è che io ho detto se vuoi fare l'attrice segui la tua curiosità e il senso dell'avventura. Credo che è stato un insegnamento che mi è venuto dai miei genitori, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Li ho sempre visti parlare, sì, anche di cinema, erano attori, mia madre era attrice, mio padre era regista, però gli interessava tutto della vita, erano molto curiosi, parlavano con tutti quanti, erano avventurosi, se ci arrivavano in un posto subito andavano a trovare, a visitare, e lì c'è una gioia in questo, nella curiosità e nel senso dell'avventura c'è una grande gioia, quindi è un consiglio che do a tutti, non soltanto a chi vuol fare cinema.
Ecco, li ha citati poco fa i suoi genitori, nel suo DNA scorre cinema. Cosa pensa lei oggi della situazione del cinema, quello italiano ma anche quello internazionale?
No, ma credo che in questo momento non è tanto il cinema italiano o internazionale, credo che siamo in un passaggio come dal muto al parlato, con le platform, con il downloading, con lo streaming dei film, perché il cinema... La gente va al cinema, io vedo molti film, però devo dire li vedo anche tanti sul mio computer. Mi piace vederli sullo grande schermo, però una cosa che io non potevo fare, che adesso posso fare, quando ero piccola io non avevo visto i film che i miei genitori avevano fatto prima che io nascessi, dovevo aspettare delle retrospettive in un cinema di sé o un museo. Adesso posso scegliere un regista e vedermi tutti i film o quasi tutti i film di un regista, e questa è una cosa che non si poteva fare solo 5, 6, 7 anni fa.
Vero, tutto
e questa
vero.
È una risposta da spoiler.
Esatto, adesso faccio la lista di tutte le piattaforme streaming dove si possono vedere tutti i film dei genitori di Isabella Rossellini. Ma che bello, ma pensa che bello avere quei genitori lì che spara fuori i nomi così, come poi è bellissimo come con grande umiltà ti spiega anche chi siano. È bellissima,
certo,
questa
certo.
cosa.
Ma ti chiudo con un aneddoto velocissimo.
Sì.
Noi qua viviamo in un appartamento perché almeno è più comodo e si risparmia anche. Nella mia camera, sopra il letto, c'è la foto di Ingrid Bergman perché è stato arredato tutto con le foto degli attori del cinema. Per cui...
Le hai detto dormo insomma, con la sua mamma sopra la testa.
Dormo con... No, povera. Però...
Va bene, dai.
Ecco.
Senti, chiudiamo qua. Ti ho messo in imbarazzo. Luca Barbarossa con musica e parole, che è quello che stiamo facendo noi. E poi parliamo velocemente di domani, di qualche sezione, quel che dobbiamo insomma seguire. Ci risentiamo tra quattro minuti.
Sono qua.
Come vedi non c'è niente che non va in questa notte che vola. Senti fuori il rumore che fa la gente che si sfiora. Fra chi l'amore ce l'ha e chi lo vuole trovare. Fra chi l'amore lo sa e chi lo vuole imparare. C'è una strada diversa che ci porta lontano da qui. Fa viaggiare i pensieri, le idee e ci rende più liberi. Non esistono sogni irraggiungibili, ci camminano accanto come angeli invisibili. Ma aspettami per cercare un po' di fortuna. Non ha bisogno di molto, sai chi si ama. chiedere a niente che non venga dal cuore. Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Come vedi non c'è niente che non va, non puoi sentirti sola, senti fuori che caldo che fa, nessuno dorme ancora e parla di te, anche questa canzone te ne accorgi anche se non ho detto il tuo nome, ma aspettami per cercare un po' di fortuna. Non ha bisogno di molto, sai chi si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore. Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Di musica e parole. E parole.
Continuiamo a parlare un po' di cinema, un po' di Festival di Cannes. Dopo Luca Barbarossa abbiamo detto domani la premiazione, dunque siamo arrivati alla fine anche di questa edizione. Abbiamo detto che se siete curiosi e volete vedere tutte queste grandi star inquadrate e volete sapere ovviamente chi si porta a casa la Palma d'Oro, potete andare su YouTube e lì, come ha detto Alessandro, ci sono due canali, uno con traduzione e uno in lingua originale francese. Allora, quali sono i premi più importanti, che non sono tantissimi, cioè sono sempre quelli, Palma d'Oro e poi che cosa c'è, Alessandro?
C'è la Palma d'Oro, c'è il Gran Premio della giuria, poi la giuria può dare un premio speciale, non lo danno sempre, però di solito lo danno soprattutto quando sono in dubbio con quale film far vincere o meno. Ci sono i premi per le interpretazioni, c'è il premio per la miglior regia, c'è il premio per la sceneggiatura e poi c'è un premio trasversale alle sezioni, che è quello della Camera d'Or, che è praticamente destinato alla migliore opera prima, al regista che presenta il suo primo lungometraggio.
Che meraviglia. Poi essere quel regista.
Sì,
anche Camera perché d'Oro, di solito Cannes, prima, opera prima,
di solito è un viatico per una carriera importante, poi bisogna sempre mantenere le promesse, però diciamo che quel premio lì ha portato bene alla carriera di tanti.
Poi si ci mormora sono qualcosa? Sì.
Ma mormorare no, perché veramente dovresti mettere delle microspie nella sala di riunione della regia, della giuria, e non è proprio semplicissimo. Io ti posso dire che con un po' di esperienza di solito dicono che ai festival vincono i film che vengono presentati negli ultimi 2 o 3 giorni, perché le delegazioni sono qui e quindi non devi pagargli il viaggio un'altra volta. Adesso io non penso e non credo, è una statistica secondo me, ma non credo che facciano questo ragionamento. Comunque Kore-eda, il regista giapponese di Monster, di cui abbiamo parlato benissimo, al secondo giorno, era qui ancora l'altro ieri per vedere il film di Takeshi Kitano, che è un altro grande maestro giapponese, e quindi in molti abbiamo pensato o questo qui fa avanti e indietro dal Giappone perché ha tanti soldi e ha tanto tempo libero, o si è fatto una settimana doppia di vacanza qui a Cannes guardando anche i film, oppure gli hanno detto resta qui che magari porti a casa qualcosa.
Non lo so, a me sembra un po' una strategia a braccino corto quella del gli pago il viaggio una volta sola, però poi avranno fatto delle statistiche su questa cosa qua, Mi ricorda un po' l'Eurovision Song Contest.
Dicono che spesso, adesso non è l'80%, però i film che vengono presentati per ultimi di solito hanno qualche premio, lo portano sempre a casa. Però diciamo è un gioco, eh.
Allora, io ti ringrazio per ora, lunedì non andremo nemmeno in onda, dunque non possiamo neanche fare un paio di giorni dopo, comunque qui in RSI ne parleremo tanto di quello che succederà domani a Cannes e io vi auguro ancora buona serata e buon ritorno a casa poi.
Io ti ringrazio e posso ricordare, se vuoi, visto che lo faremo, domani chi vuole, chi si è appassionato a sapere le cose di Cannes, potrà seguirci in 6 di sera perché vi proporremo l'intervista a Nanni Moretti che sta facendo Moira ora. Poi ci sarà ovviamente nel TG della notte e nel TG di domani a mezzogiorno, nell'RG della notte e nell'RG di mezzogiorno e mezzo, un servizio sulla chiusura, su tutto quello che è successo. Stessa cosa anche per chi segue in televisione, per cui ci sarà il telegiornale delle 8, dove non potremo dare il risultato perché comincia alle 8 e mezza la premiazione, lo daremo per Infonotte e poi il giorno dopo a mezzogiorno e mezza ci sarà anche lì il servizio di riepilogo.
Insomma, la RSI vi aggiorna assolutamente anche sul Festival di Cannes. Un grande bacio anche a Moira e buon rientro e grazie di tutto.
Buon tutto e a presto.
Questa era Heaven, anche lui arriva dagli One Direction, esattamente come Harry Styles, che ascoltiamo tanto e volentieri, proprio anche qui su Rete 1. Abbiamo parlato di Cannes, abbiamo ringraziato Alessandro e Moira, ci hanno tenuto compagnia per tutta questa edizione. Abbiamo detto, e lo ripetiamo, che domani verrà consegnata la Palma d'Oro al miglior film, poi c'era miglior attore, miglior attrice, e tante sono le cose che sono successe a questo Festival di Cannes. Cannes, pochi gossip sono arrivati, qualche scena, qualche piccola protesta, abbiamo potuto seguire tutto sui social media, abbiamo potuto raccontarvi quanto possibile. Intanto ancora si raccontano storie che arrivano da lì, e una è quella che riguarda Quentin Tarantino, perché si sapeva che sarebbe andato a fare una sorta di masterclass dove è andato a raccontare e a parlare del suo cinema. Sappiamo che la cosa bella di Quentin Tarantino è che ha una vera e sconfinata passione per il cinema, ma come se fosse un bambino, e questa cosa lo rende forse un po' diverso da tanti registi e produttori che a volte sembrano un po' distanti da noi, quasi un po' intellettuali. Dici, ma questi hanno tutto il loro mondo nel quale noi non riusciamo a entrare. Quentin Tarantino è diverso, è molto più diretto, è più semplice, per così dire, anche se sappiamo che ha una mente pazzesca e incredibile, tutta contorta, e si potrebbe pensare il contrario. Comunque ha avuto molto successo la sua presenza al Festival di Cannes di quest'anno, ha raccontato delle sue passioni, del suo primo film, ha anche raccontato a un certo punto della violenza che c'è nei suoi film, e lui dice: sentite, a me piace quella cosa lì, c'è chi piace il romanticismo, a me piace la violenza, e dunque ve la faccio vedere e mi diverto facendovela vedere. Ovviamente sappiamo che è tutto molto esagerato e dunque non è una violenza gratuita. Quentin Tarantino, anche lui è stato lì ancora per parlare anche del suo libro Cinema Speculation, un libro che racconta ancora una volta la sua grande passione per il cinema, e insomma chissà se resterà lì e se lo vedremo ancora una volta tra il pubblico ad applaudire i suoi amici e colleghi. Noi lo chiudiamo intanto l'argomento Cannes per questa settimana di spoiler. Chiudiamo anche la prima mezz'ora insieme con i Pooh.
Stella di giorno, frutto d'inverno, io canterò per te. Se ti senti un aliante che cade, strade d'aria tratta te. Segretamente, sopra la gente, io canterò per te. Per fermarti nel viso, il sorriso che ora c'è. Thank you.
allora continuiamo con il nostro programma che parla di cose belle da vedere, da ascoltare, da leggere. Le prossime sono da ascoltare e da vedere e hanno uno scopo preciso. Tra un attimo vi spiego bene. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Vogliamo parlare del successo di un genere di podcast, di un genere di serie, di fiction che si possono vedere sulle piattaforme di streaming e non solo. Parliamo del successo del crime, del crimine, un enorme successo. E bisogna dire che spesso, anche in modo involontario, qualche puntata ha portato a dei risultati molto utili. La polizia olandese, ad esempio, ha prodotto un podcast per provare a risolvere un vecchio omicidio. E appunto non è la prima volta che la polizia o comunque grazie a una serie si scopre qualcosa. Ma facciamo un passo indietro, facciamo il giro largo. Allora, siamo nel 1991 a Naarden, nei Paesi Bassi. Lì fu ritrovato a pochi metri da un'autostrada un cadavere in avanzato stato di decomposizione, scoperto da un gruppo di operai attirati dalla puzza. Il corpo, avvolto in una coperta elettrica, era irriconoscibile. Non aveva documenti, sul petto aveva delle ferite di diverse coltellate. La polizia olandese non riuscì mai ad identificare il cadavere e nemmeno a trovare l'assassino, a distanza di quasi 30 anni. Quindi ha prodotto questo podcast, un podcast che si può ascoltare ed è in 3 episodi e racconta la storia dell'indagine, sperando di poter sfruttare la popolarità dei podcast del genere True Crime. Questo per raccogliere nuove informazioni che possono aiutare a risolvere il caso. All'epoca del crimine, Johan Bass era appena stato nominato detective a Naarden. Questo personaggio, senza documenti, senza possibilità di diffondere una foto segnaletica per via della decomposizione e con la tecnologia di riconoscimento con il DNA ancora agli inizi, riconoscere il cadavere fu difficilissimo anche per lui. Le impronte digitali non erano presenti nel database olandese e nelle settimane seguenti non si presentarono testimoni e non arrivarono denunce. La coperta elettrica, tra l'altro, era di un modello di cui erano stati venduti migliaia di esemplari e dunque era anche inutile ai fini del riconoscimento. L'unico elemento distintivo addosso a quest'uomo era un anello d'oro che gli investigatori scoprirono essere stato venduto nei Paesi Bassi per corrispondenza. Cercarono tutti gli acquirenti finché ne trovarono uno che disse che aveva venduto l'anello a un uomo in un bar di Amsterdam. Altri testimoni confermarono il fatto, aggiungendo che l'uomo che aveva comprato questo anello forse era turco ed era al bar quasi tutti i giorni, ma non lo si vedeva da settimane e la polizia non riuscì mai a identificarlo. Il caso non fu mai risolto, né ci furono altre svolte. 2 anni fa, però, la polizia ha riaperto questo caso, ricordiamo sono passati quasi 30 anni, più di 30 anni, 91, così esaminando le prove con le nuove tecnologie per l'analisi del DNA e ricostruendo il volto della vittima al computer, scoprì che l'uomo doveva avere più o meno 65 anni nel 91 ed era probabilmente di origine est europea. Nonostante i nuovi dettagli, la polizia non è riuscita ad avvicinarsi a una soluzione e ha quindi deciso di produrre questo podcast per raccontare quello che si sa dell'omicidio e che cosa scoprirono le varie indagini. Dunque storie vere, storie avvincenti. Da quando è uscito, ha detto la polizia, ogni giorno qualcuno si è fatto avanti per dare degli indizi. Non sono stati forniti i dettagli, ovviamente, ma la polizia ha detto che sono uscite delle informazioni molto utili. Fine della prima puntata. Tra un poco vado avanti perché c'è ancora molto da raccontare su questo genere di podcast e di serie. Intanto Pino Daniele ci racconta Il nostro cielo senza nuvole.
Un cielo senza nuvole, e penserai al nostro amore come a un raggio di sole che ti scalda la mente e il cuore, perché sarà sempre così, sarà così. Sotto al tuo respiro.
stavo immaginando in auto viaggiando con questo cielo incredibile sopra la testa. Almeno stiamo parlando del sottocenere. Io posso guardare fuori dalla finestra e quello vedo, un cielo senza nuvole. E allora, mentre voi appunto state andando avanti con la vostra vita, io vado avanti a raccontarvi di crime, di true crime, di questo genere che sta andando veramente alla grande. Chissà perché ci piacciono questi generi, magari andremo anche a fondo di questo. Intanto, quella della polizia olandese non è una strategia nuova. Abbiamo detto, la polizia olandese ha creato un podcast per riuscire magari a scoprire qualcosa di più su un caso irrisolto di omicidio. Negli ultimi anni sono stati tanti i dipartimenti di polizia, principalmente negli Stati Uniti, che hanno prodotto dei podcast su casi irrisolti o su indagini particolarmente appassionanti. Questo lo fanno non tanto per intrattenerci, che è quello che in realtà cerchiamo, ma lo fanno anche per provare a ottenere nuove informazioni e per rinnovare la propria immagine e trovare anche un nuovo canale di comunicazione con i civili, che siamo noi. Poi è anche una conseguenza di questa nuova popolarità di questo genere, anche dei documentari di cold case, che sono i vecchi casi irrisolti, appunto, i casi freddi, cold case, che grazie proprio anche a queste piattaforme sono diventati tanti e si può capire, guardando i dati delle piattaforme, che funzionano davvero. A differenza di altre serie come Serial, ad esempio, che è forse il più famoso podcast di sempre, i podcast dei dipartimenti di polizia raccontano i crimini dal punto di vista degli agenti, che non sono dei giornalisti, e dunque quello che non possono dire, per esempio, è esporre le teorie che non siano provate e difficilmente spiegheranno eventuali errori. Lo capiamo perché non lo faremmo nemmeno noi. Oppure abusi commessi durante le indagini, tutti aspetti che spesso sono tra le cose più interessanti in realtà dei documentari e dei podcast di true crime. Dunque c'è una differenza tra quello che viene raccontato dai podcast realizzati dalle polizie, quelli realizzati da giornalisti, ma anche non giornalisti specializzati, ma anche giornalisti curiosi che tentano di ricostruire dei casi. Intanto, proprio grazie a un contenuto moderno, e non parliamo di podcast ma di una serie Netflix che si chiama Unsolved Mysteries, infatti sono partita proprio da lì per raccontarvi tutto quello che vi ho raccontato su questo genere, che racconta, come suggerisce il titolo, di casi irrisolti, una bambina è stata vista e riconosciuta e ricongiunta con il papà dopo 6 anni che la stavano cercando. C'è una puntata che racconta proprio di bambini rapiti dai genitori che non ne hanno la custodia legale. Qui si parla di Kayla, 6 anni, aveva 6 anni quando la sua mamma l'ha portata via da casa nello stato dell'Illinois. La mamma è stata arrestata e la ragazza ora è di nuovo con il papà, proprio grazie a una puntata di questa serie che è su Netflix, che si intitola Unsolved Mysteries. Dunque, a volte vedete che ci sono anche dei happy ending di storie che sembrano brutte e infinite, che invece, proprio grazie alla popolarità di una serie, e chi l'avrebbe mai detto, almeno in questo caso è finita bene. Una notizia che era finita sulla CNN, questa. Swear it was in self-defense.
but I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down.
E ci siamo sentiti anche questa versione di I Shot the Sheriff. Lui era Eric Clapton, che aveva sentito, anzi alcuni membri della sua band avevano sentito la versione originale di Bob Marley and the Wailers, era uscita proprio un anno prima nel 73, e gli hanno detto no, la devi fare anche tu perché è troppo bella quella canzone. Mi piace molto la differenza del tono tra questi due, di come la cantano. Eric Clapton un po' più strafottente rispetto a Bob Marley, che invece la canta in modo più sofferto. I Shot the Sheriff. Adesso facciamo un salto temporale di quasi 50 anni, dal 74 al 2023, e vogliamo ascoltare una canzone nuova, perché non è una notizia proprio fresca di oggi, però riguarda ad esempio un concerto di stasera di questi qua che hanno deciso di tornare insieme. Si chiamano Blur. I Blur sono quelli che con gli Oasis erano nati in quegli anni di grande innovazione nella scena musicale britannica degli anni 90, che poi è stata chiamata Britpop. E se qui posso permettervi di darvi un'altra dritta per quel che riguarda documentari da vedere su Netflix, è la più facile Netflix. Si intitola This is Pop. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntate, ce le ho qua davanti a me perché non mi ricordavo il titolo, e tutte riguardano qualcosa, un piccolo pezzo di storia della musica pop, e ce n'è una proprio tutta dedicata al Britpop di 44 minuti che è molto molto interessante, e parla proprio di questi due gruppi che sono stati i padrini di questo genere, o diciamo i più famosi che sono usciti da questa scena musicale degli anni 90, i Blur e gli Oasis. Ma noi vogliamo parlare dei Blur perché i Blur hanno detto che torneranno insieme, anzi sono già insieme, uscirà un disco nuovo che si intitola The Ballad of Darren, uscirà in luglio, ci saranno 10 pezzi nuovi. Intanto loro sono già in tour, sono partiti il 21, stasera suonano, dopodomani suonano, soprattutto l'8 luglio saranno a London allo stadio di Wembley, che diciamo che è un po' la mecca della musica live per quel che li può riguardare, loro che sono British dentro. Allora, i Blur hanno annunciato questa reunion. Non abbiamo molto di più da dire se non ascoltare almeno come suonano questi Blur del 2023. Dunque li ascoltiamo, questa è The Narcissist.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked
towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere.
Poi sale la tensione e tornano giovani questi Blur, che non sono più così giovani, diciamo che hanno la nostra età, sono una generazione X, sono loro che finiscono così questa The Narcissist, che è il singolo che annuncia il disco nuovo che arriverà in luglio. Abbiamo detto che sono già tornati a suonare insieme a Eastbourne il 21 stasera a Wolverhampton, che è una cittadina di 250.000 abitanti. Continueranno poi per, vedo qui, Barcellona, Madrid, poi a Porto in Portogallo, poi Danimarca, Francia, poi Wembley, Francia di nuovo, Belgio, Norvegia, Svezia, e noi non ci siamo, almeno per questo piccolo tour. E a proposito di Svezia, torno sul documentario, su quella serie di documentari che vi ho suggerito, che potete trovare su Netflix. C'è anche la Stockholm Syndrome, che riguarda tutta quella scena musicale che parte dagli ABBA, di cui parleremo nel corso della trasmissione, e che arriva fino alle produzioni di oggi, perché c'è sempre un po' di Svezia, da quello che abbiamo capito, in tutta, quasi tutta la musica degli anni 20 di questo nuovo millennio. Allora, abbiamo sentito scoperto qualcosa di molto nuovo, perché comunque qui in Spoiler pensiamo sempre un po' a tutte le generazioni e a tutte le passioni. Dunque abbiamo le cose per le nuove generazioni, e non spaventatevi se ogni tanto c'è qualcosa di cui non capite o non vi interessa, perché qui in Spoiler parliamo di tutto e di più. Allora, dopo i Blur, sapete cosa? Ci ascoltiamo Claudio Baglioni con questa dell'81, Strada Facendo, e intanto io mi preparo per giocare con voi all'ultima puntata della settimana di Classic.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane invecchiato mi son detto tu vedrai. Potrà mai cambiare la vita, ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e
Allora, vi ho parlato del cielo blu qui nel sottoceneri. È arrivato un messaggio da Alan che dice: allora, dall'ufficio mio all'ottavo piano è più o meno blu il cielo. Sì, è vero, ci sono delle nuvole. Saluti da Arao e buon fine settimana lungo. Grazie mille. Sono arrivati altri messaggi. C'è Joe che mi ha spiegato perché ha ascoltato qualche podcast true crime. Un po' anche perché effettivamente hai ragione, Joe. Molti raccontano dei casi avvenuti quando eravamo bambini. E allora vogliamo imparare delle cose. Poi anche Joe ha ascoltato Il dito di Dio, quello che riguarda la tragedia della Costa Concordia, che dice: mi ha fatto vivere emozioni uniche tra rabbia, tristezza e gioia nel sentire che si è salvato. Io ancora ve lo suggerirò sempre, questo podcast che appunto si intitola Il dito di Dio, perché se volete avvicinarvi a questo genere di ascolto, diciamo che così almeno iniziate con il meglio. Adesso però, pronti allo 076 321 1113, vogliamo giocare. Allora, ho bisogno il mio tappeto musicale, come lo chiama Sara Toniola, e visto che siamo anche un po' cannosi, nel senso di can, col can nel cuore, un po' di tappeto rosso lo vogliamo anche noi. Allora, invece no, è solo una base musicale, perché io devo incominciare a raccontarvi un classico, qualcosa che è diventato un classico e voi piano piano dovete provare a indovinare. Ah, tra l'altro, dimenticavo, no, Lorenzo è colui che ha vinto questa settimana. Abbiamo fatto l'estrazione, perché tra tutti quelli che partecipano, tutti voi che partecipate, poi c'è un'estrazione e qualcuno si porta a casa due biglietti per il cinema validi per un anno in tutta la Svizzera. Lorenzo, complimenti, non sono riuscita a sentirlo perché probabilmente ha visto il mio numero nascosto e non ha voluto rispondere. Poi chiamo col numero dell'ufficio, così vedi anche il numero. Allora, incominciamo, classic di oggi. Come sempre facciamo il giro un po' largo. Allora, non so, mi sembrano tutte facili. Ha uno stile di narrazione molto particolare, anche questa opera classica, che poi è stata anche un po' imitata, e anche questo è una particolarità che abbiamo visto in altre opere che sono diventate classiche. Hanno affrontato dei temi molto delicati ma molto interessanti in modo molto innovativo, diretto e creativo. Chissà, io che so di che cosa sto parlando, trovo che questo sia già un super indizio. Anche questo nasce da un libro, questa è un'informazione forse meno facile da riconoscere rispetto ad altre. C'è dentro tanta moda, sì, c'è dentro tanta moda, tanto stile, moda che ha fatto anche un po' lezione da qualche parte, tendenza. C'è un'altra tendenza che ha fatto, che è una catenina molto particolare, e dopo vi dico quale, dopo ve li svelo tutti questi indizi. Allora, posso dirvi che non è un'opera unica, è un'opera che ne contiene tante, sono 94 episodi. E qui sappiamo che stiamo parlando di una serie TV. Sì, è diventata un classico perché è andata in onda dal 98 al 2004. Incominciate a scrivere se volete, potete già incominciare allo 076 321 1113 se capite, se avete capito di che cosa sto parlando. Non c'è un solo protagonista, non c'è una sola protagonista, ma sono quattro protagoniste, molto diverse una dall'altra. E poi ce n'è un'altra però di protagonista, e bisogna dire che però non è umana. C'è una sigla che è passata alla storia, molto molto famosa, una sigla che non è tanto passata alla storia per la musica, come ad esempio è successo con Friends, ma per le immagini e anche lì proprio per lo stile. E adesso non so più che cosa dire, perché altrimenti vi dico tutte le cose e poi si capisce. Vi ho detto che ci sono quattro protagoniste donne, è una serie TV diventata un classico. Ecco qua che arrivano i messaggi, avete indovinato benissimo. Ascoltiamo la canzone e dopo vi dico che cos'era. Intanto, bravo Giorgio. After 70 years, that's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep,
rattle on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yeah, the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school.
Siamo partiti con la sigla, era Sex and the City la risposta. Ho detto bravo Giorgio, è stato più veloce, dice pensare che non l'ho mai nemmeno guardata questa serie. E lo so, ci sono persone che non hanno mai guardato questa serie ed è comprensibile, le serie sono tante e ognuno ha la propria serie del cuore, insomma non dobbiamo vedere tutto ed è vero che questa era una serie molto femminile, ma io ho sempre detto ragazzi, se volete capire qualcosa in più sulle donne guardate questa serie perché è veramente molto molto utile. Allora abbiamo detto Sex and the City è andato in onda dal 98 al 2004, una serie prodotta da HBO che è una casa di produzione molto 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 in gamba, fanno delle cose meravigliose. Poi sono arrivati dei film molto 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 meno belli, che non ci interessano tanto. Quattro protagoniste, abbiamo detto: Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda. Una diversa dall'altra, Carrie è la scrittrice e la protagonista, Sarah Jessica Parker. Ho detto quattro protagoniste donne, e poi c'è una quinta protagonista che è New York City, perché parla proprio delle relazioni amorose e della città, tutta girata nella città. Ci sono delle scene che hanno portato a degli angoli della città ad avere una fama incredibile, non solo degli angoli proprio urbani della città, ma ad esempio c'è una scena in cui Carrie e Miranda mangiano un cupcake fuori da una pasticceria che si chiama Maglioglia, che esiste veramente, e dunque hanno avuto talmente tanto successo che poi hanno dovuto prendere un buttafuori, perché si creava la fila fuori da questa pasticceria, per dirne una. Ma poi abbiamo detto che hanno fatto tendenza, tanto con i vestiti, perché la costumista di questa serie aveva un gusto incredibile, e dunque Sarah Jessica Parker, che era la più ossessionata dalla moda e anche l'inguaribile romantica, è quella che si vestiva sempre in modo molto molto eccentrico. Allora, il vestito meno costoso di tutti è quello della sigla di cui vi ho parlato, ed è un tutù. Lei va in giro come una bambina di 5 anni, vede l'insegna della sua pubblicità, del suo libro sul bus, arriva la pozzanghera, la spruzza, e lei in quella scena porta un tutù da $5, mentre l'abito più costoso era un abito di Versace, $80,000, ed era nel penultimo episodio, quando si trovava a Parigi in attesa di un appuntamento con uno suo ultimo uomo, che era Alexander, in Sex in the City ovviamente. $80,000, dunque da 5 a 80,000. Ho detto che c'era un altro elemento che ha fatto un po' di tendenza, ed è la catenina col nome. Lei aveva questa catenina con scritto Carrie, che era il suo nome nella serie, e questa è anche diventata una tendenza. Adesso quando vedo una donna con la catenina con il nome, io so perché ce l'ha, perché è una che ha guardato Sex and the City. Altra curiosità che non vi ho detto: quando è uscito il cofanetto con tutti i DVD, quando ancora guardavamo i DVD, era in una scatola di scarpe. In realtà io l'ho rincorso questo cofanetto, l'ho ricevuto poi per un compleanno, ed era una scatola normalissima, perché è vero che le scatole delle scarpe non è che hanno una forma particolare. Comunque c'era Carrie, c'era Samantha Jones, che è Kim Cattrall, che era molto sicura di sé, grande appetito sessuale, grande fiducia in se stessa. Lei era una pubblicitaria, lei che poi non ha più voluto partecipare nella seconda edizione, nella seconda vita di Sex and the City, che è tornata nel 2021 e in questo 2023 dopo ve ne parlo. C'era Charlotte York, che è Christine Davis, una gallerista d'arte, lei la più romantica, la più tradizionale, che voleva il principe azzurro e una vita familiare tradizionale. E poi c'era Miranda Hobbs, che invece è l'avvocata di successo, la più pragmatica, realistica, molto ironica, indipendente, e quella che credeva un po' meno nell'amore. Dobbiamo dire che queste quattro donne, da qualche parte, cioè ognuna di noi si poteva riconoscere un pochino in una di loro quattro, o anche un po' in ognuna di loro quattro, ed è per questo che ha riscosso molto molto successo. Poi appunto la moda, io vi dico, guardare un binge watching di Sex and the City vuol dire guardare tante puntate una in fila all'altro, alla fine non riesci ad uscire di casa vestita normalmente, devi vestirti bene, devi essere super di tendenza. Cos'altro posso dirvi? Vabbè, appunto la seconda vita di Sex and the City è tornata su ancora da HBO, da noi si vede su sky.ch, e la seconda serie, posso dirvi, della nuova edizione, che si intitola Just Like That, della serie E Così in 4 secondi sono passati tutti questi anni, uscirà in giugno. Magari un giorno parleremo in modo approfondito anche di questa seconda vita di Sex and the City. C'è chi è pro, chi è contro. Io devo dire, a me piace molto, perché rispecchia proprio il passare anche dei miei di anni. Dunque loro ne hanno una cinquantina, io ne ho una cinquantina, e dunque è bello vedere come queste donne si sono evolute e che vita fanno lì a New York, in questa New York che è cambiata anche lei tantissimo. Grazie per aver giocato con noi. Sapete che quando Benny Anderson degli ABBA ha sentito i Beatles e del loro grande successo si è detto: ma se ce la fanno loro, magari ce la posso fare anch'io. Anche questo ha raccontato in quel documentario su Netflix della Stockholm Syndrome. Ho detto che avremmo parlato un po' di Svezia e un po' di ABBA. Abbiamo sentito i Beatles con Free as a Bird e attaccati abbiamo loro, perché è uscita una dichiarazione che dirà che dice che loro non torneranno mai a suonare insieme dal vivo. Punto. Fine della discussione. E conoscendoli un pochino, per chi li ha seguiti anche un po' in intervista, può immaginarsi che se dicono una cosa è poi così. Allora, la Svezia ha vinto l'Eurovision Song Contest con Loreen e la canzone Tattoo. Questo vuol dire che l'anno prossimo l'Eurovision Song Contest si farà in Svezia, e l'anno prossimo saranno esattamente 50 anni dalla vincita degli ABBA all'Eurovision Song Contest. E allora loro hanno fermamente smentito l'ipotesi di una riunione della band, ipotizzata addirittura in gara per la competizione. Addirittura qualcuno dice che è stato pilotato tutto, così si festeggia, si rivedono gli ABBA, ma no, niente da fare, loro hanno detto di no. Anzi, Benny Anderson avrebbe detto: io non voglio, e se io non voglio, non vogliono nemmeno gli altri. Con noi è sempre stato così, se qualcuno dice no, vale anche per gli altri. Mi piace questo pragmatismo. Mentre Björn, l'altro ragazzo, l'altro signore degli ABBA, ha detto: possiamo celebrare la vittoria di 50 anni anche senza andare su un palco di persona. Sappiamo che gli ABBA stanno guadagnando tantissimo. Una volta era stato offerto loro 1 miliardo per 100 concerti e loro hanno detto no, ma nemmeno per un concerto. Infatti stanno guadagnando tantissimo con la loro ABBA Arena a Londra, e anche forse un po' con il disco nuovo, dal quale ascoltiamo una canzone, si intitola ABBA Just a Notion, per finire la trasmissione di oggi. Magari qualcuno ha pensato che ho detto un controsenso, gli ABBA non torneranno mai più a suonare insieme, e ho detto perché tanto stanno guadagnando con i loro concerti a Londra. In realtà sono dei concerti dove loro non ci sono, sono dei concerti interamente digitali, abbiamo avuto modo di parlarne e magari lo faremo ancora quando ci sarà l'occasione. Intanto io vi saluto, sono Sandy Alterman, vi auguro un buon pomeriggio con Rete 1 ovviamente. Io oggi sono stata con Alessandro Bertoglio.